Chiari era di una grandissima intelligenza, eh?
Io ho sempre considerato Chiari un'intelligenza obliqua.
La particolarità di quest'uomo è che è stato molto abile a sfiorare tutte le discipline senza addentrarsi in nessuna disciplina.
Chi è che fa le fotografie senza guardare neanche la macchina fotografica? Lui era
molto veloce
fatto
di pensiero.
Mette così la libertà di poter fare delle cose che praticamente, se non ci pensavi, sembravano nulla.
Total liberation. And Chiari was a liberator. That was his art.
Giancarlo Cardini, Alvin Karen, Giampiero Frassinelli, Daniele Lombardi, Paolo Masi, Lara Vinca Masini, Gianni Pettena e Renato Rinaldi parlano di Giuseppe Chiari.
Negli anni 60 e 70, da Firenze, musicisti come Silvano Bussotti, Pietro Grossi e Giuseppe Chiari innovano il panorama della ricerca musicale e segnano inequivocabilmente la formazione di un giovane Daniele Lombardi, oggi pianista, compositore e artista visivo, all'epoca studente di musica e arte.
Io ho sempre avuto un atteggiamento di grande passione, per la storia, soprattutto la storia che vivo. Non mi sono mai fidato dei musicologi e degli storici. Desidero molto fare un rapporto personale con le cose e in questo senso vivevo in una Firenze che a quei tempi e come oggi è una città molto conservatrice e quindi quello che veniva detto e scritto su questi autori e su queste cose passava in secondo piano rispetto all'esperienza personale che io potevo fare conoscendoli.
Nel 1979 Daniele Lombardi cura al Teatro Metastasio di Prato una serie di concerti e performance a cui prendono parte musicisti come Fabrizio Plessi, Silvano Bussotti, Cristina Kubic e anche Giuseppe Chiari.
C'era tutto un mondo che mi sembrava potesse rientrare in quello che erano i miei interessi di quel momento, cioè il segno che determina un gesto, che determina un suono attraverso un progetto di visione, che poteva essere la notazione oppure potevano essere altre cose, fotografie, eccetera. Poi nell'81 feci una mostra che si chiamava Spartito Preso, uno studio semiotico sulla notazione. Avevo diviso tutto quello che accadeva da un punto di vista musicale, da un punto di vista visivo, secondo 13 diversi aspetti di notazione per forma e per funzione. E quindi dalla musica concettuale a qualsiasi altra cosa, mi interessava che si facesse un ordinamento sul selvaggio espandersi di tutta una musica d'avanguardia, per la quale non c'era un sistema di lettura. Allora, attraverso la notazione, io trovavo un sistema di lettura che era anche un sistema di decodificazione, poi di cos'è fossero queste esperienze. In questo senso, Chiari c'erano dentro tutti, e quindi tutte queste occasioni sono le occasioni per le quali abbiamo lavorato insieme.
Nei tanti anni di collaborazione e amicizia fra i due, esistono molti lavori per pianoforte scritti da Chiari per Daniele Lombardi, così come per Cardini e Ješevský. Ma a guardare da vicino questa produzione, non è possibile rintracciare un rigore formale per il quale si possa fare un'analisi di un certo iter creativo costante negli anni.
C'è stato un momento nel quale lui, nel 1992, aveva deciso di fare dei pezzi per pianoforte e ha scritto per me, ha scritto per vari altri pianisti dei pezzi scritti su pentagrammi. Però contemporaneamente aveva dei collezionisti a cui faceva delle cose colorate, le vendeva a questi collezionisti. Era una vita in questo senso disordinata. Quello che veramente è da cogliere come spirito profondo, e che è soprattutto molto difficile cogliere, è questo atteggiamento distante di panorama in cui una persona che si trovava in quegli anni a vivere rapporti con la musica e con le arti visive aveva una prospettiva nella quale c'era una forma quasi di delirio d'onnipotenza in cui tutto fosse possibile. Per cui se Chiari faceva il bagno nudo nell'Arno e poi mandava un missile sulla stratosfera, per me era possibile. Per una persona che fa il critico di professione o musicologo di professione, ci deve essere una ragione, se no non lo doveva fare. E questa ragione è praticamente uno statuto di convenienze e di necessità culturali che non rientra in una dimensione artistica come quella di cui si sta parlando. Io ho sempre considerato Chiari un'intelligenza obliqua. nel senso che lui faceva dei percorsi obliqui, e questo è molto interessante perché sicuramente faceva di lui una dilettante, ma nel senso alto del termine. Lui non era diplomato in uno strumento, non aveva una laurea, non aveva fatto niente fino in fondo come nella nostra società sembra che sia indispensabile fare. Però aveva questa visione, appunto, che io definisco obliqua, perché su un aspetto delle cose trovava sempre un punto di vista estremamente interessante, che poi difficilmente contraddiceva. Cioè, se proprio aveva torto, stava zitto. Non è che ammetteva il torto. Però era interessante lo stimolo verso qualche cosa che era in qualche modo inusitato. E questo è molto vicino alla materia delle creatività artistiche. Non si va a chiedere a Picasso se era laureato. Per cui il suo aspetto musicologico, lui ha contestato Riemann, ha fatto Zarlino, tutte queste cose qua. Io ho molte pubblicazioni sue, ho fatto molte conversazioni con lui, ma l'aspetto più interessante non era questo. L'aspetto più interessante era l'aspetto artistico. Gli intervalli che io ho suonato sono 10 anni prima del minimalismo americano, e lui senza saperlo ha fatto il minimalista 10 anni prima, ma non lo sapeva, però l'ha fatto, no? E poi ci sono tutta una serie di situazioni che lui ha messo in moto che erano fantastiche, belle, bellissime, per le quali io ho avuto una grande stima di lui. A me interessava molto il concettuale, il musicista concettuale obliquo. Lui ha fatto delle cose legandosi molto a ciò che aveva fatto John Cage. E in questo senso, in una società conservatrice come questa nostra, che esiste un mondo nel quale si vuole che l'artista sia in un certo modo, faccia certe cose, abbia una sua coerenza di quel tipo, è tutto questo. Finalmente, a un certo punto, con un'idea concettuale dell'arte, tutto questo è stato messo in dubbio.
Nel rapporto fra Chiari e gli interpreti del suo lavoro, l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale, in linea con la strada di libertà e possibilità infinite aperte da John Cage.
Il nocciolo della questione è una lotta eversiva nei confronti di una cultura che costruisce metodi, che costruisce sistemi, che costruisce valori, che costruisce cose sulla base di uno statuto che purtroppo nella prima parte del secolo scorso, Novecento, è stata in preda a regimi totalitari che hanno sclerotizzato questo tipo di sistemi, per cui quello che è successo dopo è stata una ricostruzione, una restaurazione necessaria, nella quale certi aspetti non sono stati più criticamente valutati nella loro interezza, e un compositore, un artista che si è trovato negli anni 60-70 a operare, molto spesso ha avuto dei criteri eversivi abbastanza paralleli al 68, abbastanza paralleli ad una contestazione giovanile, no? Anche se o una contestazione politica eversiva, no? C'era una libertà per la quale ognuno poteva sviluppare una sua metodologia di lavoro. Nessuno ha impedito a Chiari di scrivere un metodo, no? Oggi che il metodo c'è, vediamo come il metodo fosse concettuale. Cioè, non è che, però, in questo metodo concettuale c'era anche la libertà di poter fare quello che si voleva. Qual è il metodo che Chiari voleva? Voleva il metodo di una libertà. Non soltanto suona quello che vuoi, come Cage, ma suonalo col tuo piacere, anzi, suonalo, fai una nota triste, descrivi in qualche modo la tua libertà, però è la tua libertà, è un metodo liberatorio. L'improvvisazione è un'estemporaneità nella quale uno non parte da una scrittura, ma parte da fare quello che in quel momento vuole improvvisare, no? Evidentemente quando Chiari dice suona quello che vuoi, anzi suona, fai una nota triste, praticamente il rapporto con l'esecutore diventa inesistente, cioè l'autore, tra virgolette considerato autore, dice all'interprete, considerato interprete, esecutore, fai quello che vuoi. Quindi è chiaro che in questa dimensione Sì, ci può essere una notazione più o meno precisa, ci possono essere delle frasi che più o meno indicano cosa fare, però tutto partiva da John Cage, cioè Chiari ha fatto un passo laterale rispetto a Cage, perché Cage era quello che veramente apriva la possibilità della libertà, quindi il rapporto con l'esecutore diventava inutile. Le indicazioni date erano semplicemente delle indicazioni più o meno vaghe, più o meno precise, ma se poi l'esecutore faceva tutt'altro andava bene lo stesso, nel senso che quello che era importante era la condivisione, e se c'è questa condivisione è come essere tutti in una stanza a fare un bellissimo gioco in cui il gioco è liberarsi. Lo psicodramma non chiede alla persona che in quel momento si esprime che si esprima in un certo modo, lo si fa esprimere liberamente, quindi sono giochi di ruolo in cui c'è una possibilità estesa. Diciamo, per concludere, che ho avuto una grossa vicinanza musicale a Chiari, diciamo che da lui sono venuti molti input interessanti su un momento storico in cui la libertà poteva sconfinare oltre certi limiti, per cui poteva essere tra virgolette eversiva rispetto a delle norme che erano delle norme che creavano dei confini, e questo per me è accanto a quello che diceva Schumann, che la vera libertà è stare nei confini, no? Per cui evidentemente sono due atteggiamenti contrapposti, tutti e due importanti, non mi chieda quale scelgo perché non lo so.